Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano
il volto.
Il volto.
Il volto.
Cari amici, ben trovati. Buonasera da Laura De Luca per un'altra occhiata nella nostra galleria virtuale dei volti di Cristo. Bene, il volto di Cristo di questa sera ce lo presenta una specialista d'arte. Non sono frequenti appunto gli studiosi, gli esperti d'arte che si cimentano con questa sfida, raccontare appunto il volto di Cristo a chi non può vederlo o non lo ha presente nella rappresentazione in oggetto, e proprio perché ci teniamo volutamente alla larga da tentazioni estetiche. Ma questa sera la nostra testimone saprà unire sia i riferimenti storico-artistici sia la testimonianza personale. Ho il grande piacere di presentarvi la dottoressa Micol Forti, che dirige la collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani. Esperta d'arte, benvenuta, buonasera.
Grazie, buonasera a voi.
Quale volto di Cristo ha scelto di presentarci? Naturalmente con il suo bagaglio di conoscenze storico-artistiche, che però terremo un po' sullo sfondo. Che cosa ci presenta?
Un'opera molto cara che viene appunto dalla nostra collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani, uno dei nostri gioielli, e un'opera anche particolarmente emotiva, appunto non solo estetica, che racconta uno degli episodi più raffigurati nella storia della Passione. L'opera è di Vincent van Gogh, uno degli artisti più noti del panorama internazionale dell'arte dell'Ottocento, e raffigura una Pietà. Provo a raccontarla ai nostri ascoltatori.
Intanto, mi scusi se la interrompo,
prego.
Già ci stupisce, noi profani, non direttamente esperti d'arte, che Van Gogh si sia cimentato e con un tema religioso e proprio con una pietà. Solitamente si cita di Van Gogh tutt'altro: paesaggi, gli autoritratti, i famosi girasoli. Sembra strano che Van Gogh abbia avuto caro anche il tema religioso e particolarmente quello della pietà. Quindi grazie intanto per questo scorcio su una tematica poco trattata, forse, no?
Ma in realtà la sua osservazione è assolutamente centrale, perché il tema sacro è sempre stato un tema molto guardato, osservato da Van Gogh, ma quasi da una certa distanza, perché in tutta la sua carriera ha avuto una grande timidezza nei confronti delle composizioni con le figure. Lei ricordava appunto i paesaggi o i ritratti, che sono figure fatte però con un modello di fronte.
Le composizioni di tema sacro
erano qualcosa che riteneva molto delicato, che bisognava affrontare con un modello, con un riferimento alto, perché il soggetto lo richiedeva.
Bene, descriviamo la Pietà di Van Gogh.
Si tratta di un piccolo quadro, da un punto di vista delle sue dimensioni, concentrato sulle due figure, quella della Madonna che siede in terra in un paesaggio quasi brullo e nei pressi di una grotta appena accennata, la grotta che ospiterà il corpo del Cristo nella sua sepoltura. Tra il suo grembo, al centro del suo grembo, quel grembo che è stato colui che ha portato il corpo di Gesù, è il corpo morto del figlio, con il torso nudo, le braccia abbandonate davanti al torso e un panneggio che ne copre gli arti inferiori. La natura accompagna il dolore di questa immagine. Vorrei usare forse le parole stesse che Van Gogh scrive alla sorella Wilhelmina, con la quale ha sempre mantenuto un rapporto epistolare l'artista, non solo con il famoso fratello Teo che lo ha seguito e accudito per tutta la vita, ma anche con la mamma e con una delle sue sorelle. E a questa sorella vuole raccontarglielo. Perché glielo racconta? Perché questo quadro non è un'invenzione di Van Gogh.
No, quindi insomma questa posizione che ha subito descritto del grembo che accoglie come il bambino vivo il corpo morto non è una trovata di Van Gogh. Van Gogh sta facendo una copia?
Van Gogh sta facendo una copia, come lo dichiara in basso a destra sul nostro quadro, dice d'après Delacroix.
Ma quando si dice copia non si può, nel caso di Van Gogh, certamente pensare a una copia conforme, è assolutamente una rielaborazione. Io ho qui l'originale di Delacroix che la dottoressa Forti ha avuto la cortesia di portarmi. Siamo proprio in tutto un altro universo.
Assolutamente. Come lui scrive a Teo, copiare è tradurre in un'altra lingua e quindi ripercorrere il tema sacro. Lui lo sceglie però per un motivo molto, molto specifico, perché quest'opera di Delacroix, che lui non vedrà mai nel suo dipinto, ma di cui vedrà solo un'incisione, lo colpisce per il soggetto, ed è questo soggetto che lui descrive alla sorella. Scrive Van Gogh, quello di Delacroix è una pietà, ossia un Cristo morto con la Mater dolorosa. All'ingresso di una grotta giace inclinato, le mani protese in avanti sul fianco sinistro. È una serata dopo la tempesta. E questa figura addolorata, vestita di blu, si staglia contro un cielo blu in cui fluttuano nubi viola orlate d'oro. Vorrei ricordare una cosa, Delacroix non vede mai i colori del dipinto, perché l'immagine in litografia, in incisione che lui vedrà, è in bianco e nero. È quella che lui ha nella sua collezione.
Infatti i colori sono molto diversi dal
Totalmente.
Dipinto di Delacroix, molto più caldi.
Lo vede colorato, ma non lo sa colorato.
Certo, lo interpreta con questi colori lividi, diciamo.
Esattamente, no? E continua. Anche lei, in un grande gesto disperato, protende le braccia vuote in avanti e si vedono le sue mani, belle, forti, mani da operaia. Le braccia sono vuote perché questo corpo ormai è privo di vita. E la sua è una disperazione che, come dice poco dopo, continuando nella sua descrizione, è un pianto che non trova fine, una disperazione che non trova consolazione. Dall'altra parte sono mani da operaia, cioè sono mani vere. Ecco, qui c'è forse la chiave più importante dell'attenzione di Van Gogh per i soggetti sacri. Il soggetto sacro, quando viene rappresentato, deve rappresentare una verità che noi possiamo conoscere.
Quindi una mediazione tra alto e basso, tra cielo e terra, tra trascendenza.
Il cielo è nella terra.
Tra trascendenza e immanenza, il nodo è qui, insomma.
La trascendenza deve potersi leggere negli occhi delle persone.
Visibile, quasi toccabile, vorrei dire. Dottoressa Forti, si ricorda la prima volta che ha visto un'immagine di Gesù? Era un'immagine di Gesù doloroso, come in questo caso, morto, in questo caso, o rasserenante? Da santino, in senso buono, insomma.
Naturalmente. È difficile ricordare la primissima volta, perché ho avuto la fortuna di avere un'educazione da parte della mia famiglia ricchissima di immagini.
Che l'ha portata poi
probabilmente
a interessarsi d'arte, di storia dell'arte.
E soprattutto in cui si entrava costantemente nelle chiese, si usava la città di Roma, io sono nata a Roma, in tutta la sua ampiezza, per poter ascoltare voci diverse e per poter
vedere anche volti diversi di Roma,
essere in contesti diversi, sì. Quindi è molto difficile ricordare un'immagine specifica. Quello che però è molto vero è che è una presenza che io non riesco, forse proprio non riuscendo a datarla, è come se fosse stata sempre presente e non ha quasi importanza se sia un'immagine gioiosa o sofferente, perché la complessità del volto di Cristo è sempre una convergenza di tensioni. Per noi che siamo appunto storici dell'arte e abbiamo una familiarità con le immagini, il volto gioioso di un bimbo in braccio alla mamma con un corallo al collo o un melograno già preannuncia la passione. Noi già lo vediamo.
Cioè, mi sta dicendo che nello sguardo dello storico dell'arte c'è una infinita sovrapposizione di rappresentazioni del volto di Cristo, tanto da non solo portare a una indistinguibilità, una possibilità di far prevalere l'uno sull'altro, una rappresentazione sull'altra, ma da fornire proprio anzi un ritratto multiplo, quasi multistrato, vorrei dire, che mantenga nella stessa immagine il dolore e la serenità, la morte e la resurrezione.
Esattamente, mm-hmm. Perché le fasi del racconto evangelico, se vogliamo fermarci diciamo al centro di queste tesi, lo snodo narrativo in realtà è un'unica tensione verso la resurrezione, quindi verso il compimento di un disegno, e in questo la storia delle immagini ha sempre saputo tenere conto. È raro che si raffiguri esclusivamente uno specifico soggetto, ma in un soggetto esiste sempre una convergenza di elementi, anche perché è l'artista stesso, quando è un grande artista come Van Gogh, che non attraversa il soggetto sacro come un'opera di genere, non è semplicemente un tema come una natura morta, sì, come una battaglia, come un paesaggio.
Qualsiasi altro
ogni soggetto ovviamente
sì,
ha le sue regole, la sua dignità e i suoi orizzonti,
certo,
ovviamente comunicativi, ma il soggetto sacro deve ripercorrere una ragione interna, deve consonare, trovare una corrispondenza con l'artista. Dunque esso è sempre un luogo in cui convergono elementi diversi, molti dei quali l'artista stesso non conosce, non sa di portarli alla superficie.
Di portare con sé, come se fosse una continua autoanalisi, una psicanalisi involontaria quasi, non soltanto per l'artista, ma per la sua generazione, per il suo paese, per la sua storia.
Quello sicuramente.
Questo è un
sì,
esempio classico, appunto qui Van Gogh si porta dietro Delacroix. Questo è chiaro allo sguardo dei critici d'arte, degli storici dell'arte, ma anche, vorrei dire, allo sguardo di noi persone anche comuni, anche senza accorgerci riceviamo da un'immagine sacra realizzata con queste premesse tutto un bagaglio di altre informazioni, di altri valori. C'è tutto il passato, il futuro forse,
esatto,
dentro un'opera
dire,
d'arte sacra.
Oserei rispondere positivamente. Il dialogo fra una memoria individuale e una memoria collettiva, il dialogo fra un ricordo, come è l'immagine di Delacroix che lui aveva nel suo studio,
certo,
quindi aveva di fronte a sé, e una memoria collettiva, sono costantemente attivi, costantemente presenti. Oserei dire che forse quasi non è importante ricostruire la catena, ma è importante che essa sia sempre attiva. Dietro l'immagine di Delacroix risiedeva un'immagine di Rubens che Delacroix aveva visto e copiato.
Strati su strati.
Eppure Rubens è un artista non amato da Van Gogh. Van Gogh non si rende conto che l'immagine di Delacroix viene da un quadro di Rubens. E Van Gogh, che lo conosceva bene perché aveva viaggiato negli anni della sua giovinezza, non amava di Rubens e dei soggetti sacri di Rubens, che descrive a Theo, gli dice è straordinario nella composizione, è straordinario della tecnica, ma io non lo sento nel dramma, non mi dà i sentimenti. Le sue immagini di donne piangenti sembrano delle ragazze che hanno un vestito non in tinta. Mm. Sente la superficialità di quell'artista, che invece della Croix aveva, come dire, selezionato e che lui sta copiando in quel momento indirettamente.
Mi sta descrivendo stupendamente una sorta di corpo mistico, inconscio, che attraversa le esperienze artistiche di tutta l'umanità. È veramente... stupendo, quindi le immagini ci offrono degli indizi sulla storia collettiva, vorrei dire, no? del genere umano, che ordinariamente invece indizi che sembrano sfuggirci. Mi avvicina questa illuminazione al tema della misericordia. Scrive Francesco nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae Vultus, che la misericordia è in mezzo a noi, ma non la riconosciamo. Lo storico dell'arte è allenato a riconoscere indizi in ciò che vede. Perché questa misericordia ci attraversa inavvertita, secondo lei?
È un tema estremamente delicato ed è molto profondo ad un tempo, perché la parola misericordia porta alla mente immediatamente dei gesti, immediatamente delle azioni, non tanto delle immagini, ma delle azioni. Dentro di noi probabilmente sappiamo che cos'è, sappiamo quale immagine noi potremmo rimandare a uno specchio virtuale se agiamo seguendo l'istinto della misericordia. Non la riconosciamo perché non riusciamo a tenerla nelle nostre mani, non riusciamo a farla atto quotidiano. Ecco, se noi vogliamo tenere Van Gogh come nostro filo conduttore, Van Gogh è stato, come moltissimi ascoltatori sanno, un uomo molto sofferente da un punto di vista psichico, ed è stato un uomo prevalentemente solo tutta la sua vita, ed è questo fratello che lo ha accudito, lo ha seguito, ha creduto in lui per tutta la vita, morendo entrambi quando Van Gogh non aveva neanche intravisto la fortuna. Van Gogh sa che cosa vuol dire essere rifiutato, perché non trova mai un punto di accoglienza, e tuttavia al tempo stesso sa cosa vuol dire poter accogliere. La sua vita è fatta di attraversamenti di persone umili, che sono quelle con cui lui aveva contatti.
Le cui mani ritroviamo nelle mani della Madonna.
Quegli operai, quei postini, certo, quei giardinieri, quei contadini, quegli zappatori che incontrava nei campi quando lui andava. E dove lui, e attraverso i quali lui cerca di capire il senso di ogni gesto. L'importanza dei gesti del lavoro, l'importanza che il fatto sacro sia riscontrabile nella realtà, vuol dire che il suo sguardo era uno sguardo misericordioso, perché riconosceva
attento
né il Cristo nella, certo, la realtà, nella quotidianità. Ecco, questo poter in qualche modo essere con i nostri occhi sempre di fronte l'altro e non dimenticarlo mai. Ecco, lì forse è una delle indicazioni che Papa Francesco ci sta offrendo per il nostro futuro.
Qui, cara sì. Nicole, abituata a tanti volti dipinti, ricorda un volto in particolare reale o un gesto di misericordia che l'abbia colpito, che abbia cambiato anche per un momento la direzione delle sue giornate?
Per me che sono una privilegiata di questo mondo, perché
è circondata da tanta ricchezza,
e bellezza. Viviamo in un paese libero e, certo, privo di conflitti, sebbene con grandi miserie e grandi necessità. Io trovo che uno dei gesti più importanti nella quotidianità e che mi colpisce sempre è il sorriso degli sconosciuti. quello che cambia la tua giornata. Nella mia vita ovviamente ci sono episodi che potrei raccontare di veri gesti di misericordia, e il sorriso non è questo, ma il fatto che nel flusso della giornata, anche la più apparentemente banale, l'incontro con l'altro, che può essere uno scontro, può essere un piccolo incidente, può essere la richiesta di un'informazione o anche di aiuto, sia accompagnata dal sorriso, dal sostegno, dal fatto che l'altro non è diverso, non è contro, ma è con. Ecco, questo ha sempre segnato il cambiamento del timbro delle mie giornate, quando io posso scambiare questo, riceverlo o offrirlo, e quando non te lo aspetti, nella sua assoluta banalità. Non stiamo facendo esempi eroici, ma anche solo questo, se veramente ognuno di noi partisse anche solo da quello, forse saremmo più capaci di costruire esempi di misericordia che possiamo poi raccontare.
Questa barba, questi capelli così rossicci, tornando alla Pietà di Van Gogh, la misconosciuta Pietà di Van Gogh, che invece è visibile, ben visibile ai Musei Vaticani. È possibile che lui si sia un po' immedesimato, no?
Sì.
Micol Forti ha appena ricordato questo dramma della vita, questa vita così tormentata. Che lui si sentisse un po' pietà di se stesso, sentisse misericordia di se stesso.
È assolutamente, assolutamente possibile, è stato ipotizzato da molti studiosi, lui non lo dichiara espressamente nelle lettere, ma è assolutamente possibile perché modifica il volto rispetto alla Pietà di Delacroix e mette i propri colori. Van Gogh era rossiccio di capelli, castano,
ci ricordiamo tutti l'autoritratto.
Rosso, esattamente. Ed è una particolare che torna come filo rosso nelle opere
rosso.
Nelle opere di questo periodo. Quindi è un tema, è assolutamente possibile, e non bisogna mai confonderlo con un atto di protagonismo,
certo.
Ma anzi di umiltà, di profonda umiltà.
Dottoressa Forti, per concludere, può scegliere una parola?
Fratellanza.
Andiamo a spiegarla.
La nostra civiltà è fatta da noi. Il resto, le istituzioni, le strutture, le regole, siamo noi a produrle. È fatta di tanti individui che sono le collettività, o forse una sola collettività. E la vera, prima, unica regola è quella di poter partire dal rispetto di questa compresenza su questo pianeta. E forse è da lì che possiamo partire per costruire un futuro diverso da quello che abbiamo costruito finora.
Ringrazio infinitamente Micol Forti.
Grazie a voi.
Direttrice della collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani, storica dell'arte, autrice di numerosi saggi, ce n'è uno che sta per uscire adesso, vogliamo ricordare il titolo?
È proprio dedicato alla Pietà di Van Gogh, e il titolo è La memoria come atto creativo. La Pietà di Van Gogh da Pré della Croix, che uscirà fra qualche mese.
Memoria come atto creativo, proprio quello di cui abbiamo così sfiorato, l'argomento di cui abbiamo sfiorato. La ringrazio infinitamente, le auguro buon lavoro. Cari amici, era il volto di Cristo di questa settimana. Tra 7 giorni ne contempleremo un altro.
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano il volto.
Il volto.
Il volto.